Ultima puntata della settimana per Extra Live. Se ci ascoltate in diretta è venerdì 20 settembre 2013 e sono all'incirca le 19, passate da pochi minuti. Un saluto anche a quelli che ci ascoltano nella replica del sabato e nella replica del lunedì mattina, ma noi ovviamente dobbiamo parlare a chi ci ascolta in diretta, perché la città oggi ha un aspetto veramente strano. Una buona parte della città, soprattutto la parte della città dove noi ci troviamo, c'è intorno a Piazza del Carmine, a Via Roma, è praticamente vietata alle macchine, e per questo motivo ancora tardano ad arrivare nei nostri studi i nostri ospiti, che evidentemente hanno avuto qualche problema di parcheggio. Tutto questo perché ci stiamo preparando alla visita del Papa di domenica, con montaggio di palchi, procedure anche di sicurezza, controlli, insomma una città trasformata, che per questo weekend sarà una città anche più a misura d'uomo, dove ci toccherà fare un po' di strada a piedi. Io direi di iniziare subito, inizierei con un intervento che abbiamo realizzato pochi minuti prima di andare in onda in diretta con un amico che è venuto a trovarci negli studi, per parlare di un tema molto molto interessante, caro agli ascoltatori della nostra puntata del venerdì. Secondo il copione di questa nostra serata del venerdì, anche oggi ci occupiamo di innovazione, di ricerca, e lo facciamo in compagnia di Walter Songini, che saluto. Ciao Walter.
Ciao.
Walter Songini, che è il responsabile delle relazioni esterne del Parco Tecnologico di Polaris di Sardegna Ricerche, quindi del, diciamo, dell'ente che si occupa di ricerca a livello regionale, e che oggi è venuto a parlarci di un concorso molto interessante che si rivolge ai giovani, si rivolge anche a un modo nuovo di avvicinare i giovani alla scienza. Raccontaci un po' di che cosa si tratta, Walter.
Sì, allora, proprio in questi giorni abbiamo lanciato all'interno di un programma più vasto di divulgazione mutoscientifica che Sardegna Ricerche ha realizzato con un finanziamento della regione, in particolare della stessa programmazione, abbiamo lanciato un concorso che si rivolge ai ragazzi in età scolare, quindi il target di questo concorso sono, diciamo, i giovani studenti.
Quindi nerd all'ascolto, state bene attenti, esatto, perché questa è roba per voi, studenti con la passione dell'informatica e dello sviluppo.
Esatto, quindi l'idea era quella di utilizzare, appunto, le nuove tecnologie per promuovere una diversa comunicazione della scienza, più in linea, adeguata a quelle che sono
un tempo i tempi. Compravano le enciclopedie, esatto, oppure si guardavano più avanti i DVD, i CD-ROM, i contenuti documentari scientifici. Oggi c'è un modo molto più veloce per avvicinarsi alle tematiche della scienza ed sono le applicazioni, le app.
Le famose punto app, le app per smartphone o tablet, e l'idea del concorso è proprio questa: aiutiamo sia i giovani sia anche, appunto, diciamo, le aziende a sviluppare dei nuovi prodotti, delle nuove applicazioni che diffondano, comunichino la scienza in maniera molto diversa, in maniera molto divertente, in maniera molto spiritosa, e perché no, attraverso anche, appunto, un vero e proprio gioco. Non dimentichiamoci che oggi nel settore delle nuove tecnologie la cosiddetta gamification sta prendendo sempre più piede.
Girarcela a gioco un po', diciamo, esatto, per semplificarla e dirla con un sardismo, trovare il modo di trasformare l'esperienza di navigazione all'interno dei contenuti in qualcosa di simile alle dinamiche di un videogioco. Qual è il target di riferimento per questa applicazione? Cioè, stiamo parlando di una cosa riservata a un pubblico di ragazzini o di gente un po' più matura?
No, allora, innanzitutto il target è, come dicevo prima, ragazzi in età scolare, mi riferisco sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria, mentre invece i soggetti a cui noi ci rivolgiamo,
gli sviluppatori
possono essere sia singoli sviluppatori, chiediamo che siano nati o residenti, appunto, in Sardegna, o anche gruppi di persone, in questo caso il gruppo deve essere di almeno 3 persone,
quindi anche micro aziende, diciamo, piccoli
però,
gruppi
però anzi mm. ecco, gruppi di singoli o di individui, ma anche appunto diciamo singole aziende. Ecco, in questo caso, nel caso delle aziende, chiediamo soltanto che le aziende abbiano una sede operativa in Sardegna.
Certo, certo. Approfittiamo di questa occasione interessante per parlare un po' di quello che è diventato il mercato delle app, che negli ultimi 2 anni hanno un po' monopolizzato il settore del digitale, dei contenuti digitali. Cioè è diventato un modo molto facile, molto friendly e immediato per portare dei contenuti su mobile
e per avere dei prodotti
e per avere anche dei prodotti, avere anche dei servizi. E questo ha fatto sì che anche le aziende, diciamo, e gli sviluppatori sardi trovassero delle nuove opportunità di lavoro. Da quello che è il vostro osservatorio privilegiato di Sardegna Ricerche, che impressione vi siete fatti?
Ma noi sia in passato abbiamo ospitato all'interno del parco delle aziende che si sono specializzate proprio nella realizzazione di app. Tra tutte vorrei ricordare appunto Xorovo, che tra l'altro poi diciamo ha avuto anche un esito importante, perché questa società si è poi in qualche maniera fusa con un'altra società importante nel settore delle app, che veniva dal, diciamo, dal continente, Applix, e devo dire che questo matrimonio fra Xorovo e Applix ha prodotto anche dei risultati molto importanti, perché ha aperto a Xorovo anche la possibilità di entrare in mercati, diciamo, internazionali, che prima appunto, diciamo, non, in qualche maniera gli erano preclusi. Ma anche la nostra esperienza stimolatori di nascita di nuove start-up, vorrei ricordare ai radio ascoltatori che Sardegna Ricerche da diversi anni, attraverso dei programmi di incentivi finanziari ma anche attraverso dei percorsi di accompagnamento, stimola la creazione di nuove start-up nell'isola. Direi che all'interno di queste nuove start-up che noi abbiamo avuto in qualche maniera, di cui abbiamo fornito la nascita, una buona parte di queste start-up sono proprio produttrici di app.
Quindi le applicazioni sono diventate un po' il prodotto, diciamo, dominante in questo momento del mercato digitale, anche perché c'è una richiesta molto molto, diciamo, diversificata, che va da prodotti più complessi a anche adattamento di cose che già esistono per il mondo mobile.
Esatto.
E quindi, diciamo, c'è veramente lavoro per diverse fasce di costo e di investimento. Io farei una piccola pausa, poi tornerei a parlare con Walter Songini di questi temi che riguardano la ricerca.
Only one step further to fall down into the big black hole of a lonely town. Didn't speak for a while now, no sun for a while now. Wish I could talk with my eyebrows. It's not what you think, but it's close, far away from reality. It's a little lonely, but my green makes it nice and warm.
doesn't feel like something wrong at all. The best is when I'm on my own. This is why I prefer to be alone. I just have to focus on myself to find out what's that calling me, 'cause it keeps calling me. Focus on myself to find out what's that calling me, 'cause it keeps calling me. It's calling me, it's calling me.
Eccoci di nuovo con Walter Songini di Sardegna Ricerche per parlare di innovazione, di sviluppo di applicazioni. Walter ci parlava prima di questo concorso riservato allo sviluppo, all'ideazione di un'app per la scienza, per avvicinare i ragazzi di età scolare alla scienza in maniera, diciamo, divertente e coinvolgente. Che cosa viene richiesto agli sviluppatori? Intanto diamo anche qualche coordinata per quanto riguarda i tempi di presentazione.
Sì, allora,
delle...
innanzitutto chi è interessato a partecipare può andare appunto sul sito appunto di Sardegna appunto Ricerche e scaricare appunto, diciamo, il regolamento,
il bando.
Quanta pilla
c'è in palio?
Allora, diciamo che il primo classificato daremo appunto un premio di 4.000 appunto euro.
Sì.
Ecco, è importante che, specificare che noi non chiediamo ai partecipanti di presentare una app
finita,
funzionante, finita, ma chiediamo soltanto di presentare una descrizione dettagliata, quindi un progetto dell'app e un mock-up.
Quindi l'esperienza di navigazione, la parte grafica per intenderci.
Esatto.
Ma non deve essere necessariamente funzionante e sviluppata in tutte le sue parti, perché questo comporterebbe da parte di chi la fa dei costi molto 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 rilevanti. Invece in questo modo si può partecipare con una buona idea, un buon concept, svilupparlo, spiegarlo bene nel progetto, spiegare anche graficamente come si intende creare l'esperienza di navigazione per l'utente. Sulla base di questo voi premiate. Quanti ne premierete? Uno solo
per il momento, cioè uno solo. Non so che cosa succederà appunto dopo. Sicuramente noi daremo a questa competizione la massima visibilità, perché prevediamo dopo che la commissione avrà fatto appunto le sue valutazioni di fare una giornata chiamando anche esperti appunto del settore e parleremo di questa tematica, quindi daremo ampia visibilità alle proposte che sono state appunto presentate, in particolare a quella vincitrice, e per quella vincitrice poi è previsto anche una campagna di promozione sui social e sui principali mass media nazionali e regionali.
Allora, per quanto ci riguarda, intanto ti invito sin d'ora a portarci, quando ci sarà un vincitore di questo concorso, a portarcelo in studio, così ci racconta e ci raccontate che cosa c'è dietro questa app per la scienza. E poi suggerirei a Sardegna Ricerche, anche forti dell'esperienza dell'evento che avete organizzato quest'estate, proporre qualche cosa di importante nel campo delle applicazioni, perché forse un festival delle applicazioni, un grande evento anche a livello nazionale, avrebbe senso in Sardegna. I tempi sono maturi per un'iniziativa di questo tipo. Ci state pensando? State pensando a qualcosa di questo genere?
Perché no? Mi pare appunto che possa essere appunto una buona idea da prendere in considerazione. Tieni presente che in questo momento a Sardegna Ricerche ci sono tutta una serie di idee in fermento, non ultima le idee che sono appunto nate anche all'indomani appunto di Sinnova, che per noi è stato un evento molto importante, perché ci ha dato innanzitutto il polso della situazione per quanto riguarda le imprese innovative della Sardegna, la presenza di tutte quelle imprese, di oltre 100 imprese che comunque a vario titolo fanno innovazione in Sardegna, è un segnale sicuramente sicuramente molto positivo e incoraggiante, che ci induce molto a continuare in questa direzione.
E poi un'altra cosa che ha dimostrato questa iniziativa è che questi temi interessano la gente, cioè la gente sempre di più si interessa a quello che c'è, diciamo, dall'altra parte della macchina, quindi da parte di chi sviluppa i nuovi prodotti, vuole saperne di più. I ragazzi sono molto curiosi, lo sono già, diciamo, in età scolare, quando pensano un po' in che modo organizzare la propria vita, il proprio futuro, e guardano con grande interesse ovviamente a tutti i mestieri che hanno a che vedere con il mondo digitale. Ma c'è un interesse, direi, molto diffuso da parte della gente verso questo nuovo mondo.
Io volevo anche dire che questo concorso che noi stiamo molto realizzando sostanzialmente chiude un anno di attività nel settore di divulgazione scientifica, che non ha visto soltanto la realizzazione di dialoghi di Science Café, ma ha visto anche un rapporto molto forte con gli insegnanti. Noi abbiamo organizzato da poco, proprio qui a Cagliari, un corso per insegnanti della scuola primaria sulle nuove tecniche di insegnamento della scienza, che sono molto fondate sostanzialmente su comportamenti, diciamo così, sull'utilizzo di pratiche, certo, e non tanto, appunto, diciamo, di lezioni ex cattedra. E devo dire che questo corso ha avuto un grossissimo successo. Noi avevamo aperto il corso a 40 persone, ne sono arrivate 50, abbiamo fatto i salti mortali per accogliere tutti quanti. Queste iniziative che noi abbiamo fatto intendiamo realizzarle ancora nel 2014. C'è un finanziamento che la Regione ci ha confermato anche quest'anno. Io a breve, appunto, avvierò le procedure di gara per fare un nuovo bando e spero che la divulgazione scientifica e la diffusione della cultura scientifica diventi un'attività permanente, non solo di sede di ricerca, ma delle istituzioni regionali nel suo complesso.
Anche per tenere vivo questo sistema, questo, esatto, ecosistema dell'innovazione che in Sardegna c'è e che sarebbe un peccato fare appassire. Allora io ringrazio Walter Songini, lo invito a tornare a trovarci quanto prima per raccontarci nuove storie di ricerca e di scienza e di innovazione. In bocca al lupo.
Grazie mille, grazie a voi.
Allora, questa è Esperanza Spalding, caro Prost.
Ah, me la ricordo.
Bella ragazza.
Ho avuto l'esperanza di cercare un parcheggio, invece infatti sono arrivato un po' in ritardo. Comunque, eccomi qua. Buonasera.
Buonasera Andrea Prost, che è arrivato per la nostra diretta del venerdì qui a Radio X, ed è arrivato anche un altro ospite, ovvero Gianluca Medas, che saluto.
Buonasera a tutti.
Ciao Gianluca.
Bentornato a Radio X. Oggi noi parliamo, in genere il venerdì parliamo prevalentemente di innovazione, di impresa, di ricerca, però sai che sono delle parole che in fondo ti calzano bene addosso, perché tu sei un teatrante, un uomo di teatro che fa impresa, perché se non sei impresa tu, voglio dire, vieni da una delle imprese di teatro più antiche della Sardegna, sei l'erede di una grande impresa di teatro, fai innovazione perché fai ricerca, no? E quindi sei qua, voglio dire, di diritto,
a pieno titolo,
a pieno titolo.
Infatti Gianluca Meda sei qui per raccontarci di uno spettacolo che ci sarà proprio praticamente tra qualche ora, no? Non
sì,
oggi, ma
sì,
tra,
domani, diciamo, allora domani. 21 sfideremo allora tutti i divieti di ogni genere.
Sì, davvero un'avventura, fate una caccia al tesoro, anche se l'ho fatto in un posto, voglio dire, abbastanza riconoscibile e facile da trovare per i cagliaritani, perché siete praticamente al Bastione, siete al Teatro Civico.
Sì, l'unico teatro al mondo senza tetto.
È bellissimo, però a parte molto affascinante.
Dobbiamo sperare anche nella clemenza degli dèi, perché sì, insomma, la stagione non è del tutto propizia. Vabbè, allora ci
ma c'è il Papa che arriva, secondo me, pericoli intemporali non ce ne sono nelle prossime ore.
Particolare. Allora Gianluca, raccontaci un po' di questo tuo spettacolo che sta per andare in scena appunto domani.
Sì, dunque è una scommessa, noi cerchiamo di riempire un settore che è vuoto, quello del teatro canzone, o meglio del cantastorie, che in realtà non, a parte pochi sporadici interventi di qualche collega, è veramente un settore che non esiste, per cui cerchiamo di raccontare le storie aggiungendo qualcosa che già faceva parte delle nostre cose.
Cioè, infatti, ti sei messa a cantare, mi stai dicendo sempre, che ti sei messa a
giuro,
cantare,
ma io già ho sempre cantato, io ho sempre cantato
nella vasca da bagno, facendoci la barba, cantiamo tutti, ma che tu cantassi in pubblico,
è un passato
da cantante,
tipo l'ex presidente.
Ah, davvero?
Cantava
nelle
piccolo
navi da crociera, nei pescherecci,
no,
nei pattini.
No. Beh, facevo canto lirico, e comunque cantavo in un gruppo che si chiamava, roba da ridere, Le Barre che Zaccarrano.
bello, bel nome, grande.
Abbiamo fatto 3-4 concerti, no vabbè, io ho sempre cantato, poi alla fine dovevo scegliere, perché l'impostazione è leggermente diversa tra canto e teatro, per cui ogni volta che cantavo mi sfoddavo la gola, e quindi insomma ho dovuto scegliere. Però poi in realtà io ho cantato con Mauriello, io ho cantato con Mancuso, ho cantato con l'orchestra, quindi qualcosa di importante l'abbiamo anche fatto. Però sai cos'è, che alla fine non ci ho mai creduto. Ora che il mercato sta cambiando moltissimo, sento l'esigenza di confrontarmi con questo mio lontano passato.
Anche perché stavi dicendo che è un segmento del teatro, questo con l'uso della voce anche per cantare, non soltanto per recitare, che è poco frequentato. Quindi
sì, sono molto pochi i colleghi. Secondo me è un settore che dà delle possibilità. Poi stiamo facendo, grazie anche a questo gruppo che è capitanato da Andrea Congia, facendo anche un po' di ricerca sonora, un po' di tradizione tradita, un po' la mia voce che non è la classica voce del cantastorio o del cantante, sono più un interprete, diciamo che recito cantando, e vediamo un po' che succede. Noi cerchiamo di proporci, abbiamo una quindicina di canzoni, domani ne proporremo 7.
Lo spettacolo si intitola, ricordiamolo,
La Grande Madre, che è anche una trasmissione televisiva, ma non posso dire altro per il momento, in 4 puntate. Diciamo,
cioè, è un'anteprima di un progetto,
sì,
televisivo,
sì, lo stiamo testando, sì. Vediamo, guarda, è un mercato che è talmente strano quello sardo, che secondo me bisogna veramente avere il coraggio di rimettersi in discussione molto seriamente.
È quello che dicevo prima io, tu da questo punto di vista sei un imprenditore del tuo mestiere, sì, perché sei uno che si inventa sempre cose nuove, formule nuove, ibridi tra teatro, sì, televisione, radio, comunicazione, sì. Bisogna un po', è un mestiere nel quale bisogna reinventarsi ogni giorno.
Assolutamente, questo. Chi non lo fa e vive di posizioni di privilegio che ormai non esistono più, muore, e questo è un settore che morirà presto, anche perché già per l'anno prossimo io ho sentito voci di altri tagli sulla legge regionale molto forti, per cui a un certo punto io dico, ascolta ragazzi, mettiamoci nel mercato e cominciamo a competere a un altro livello, quello del mercato.
Senti, ci racconti un po' di più, senti tu o senti
no, senti tu.
Ci racconti un po' più nello specifico, magari che cosa canterai e racconterai insieme domani.
Racconterò alcuni personaggi veramente belli tratti dai romanzi scritti dai nostri scrittori, anche un po' dimenticati, come per esempio Giuseppe Dessì, c'è Mariangela Ecca, che è un personaggio straordinario, i suoi silenzi, la sua capacità di realizzare le cose nel quotidiano, piccoli, racconterò lei, e lei sarà il pretesto per cantare un bellissimo canto che è Deo di Salve et Maria, in una versione jazzata molto particolare, scritta da Andrea Congia. Oppure, che ne so, quando racconterò di Milesi, che è quel soldato di Emilio Lussu, quello che non vuole sparare ma corre verso i nemici, ecco che lì farò Tristu Vassilillanti, quella versione di Berio, completamente trasformata in un altro canto molto tipo Jeremy Quai.
Insomma, quindi tradizione e innovazione nella migliore tradizione anche della famiglia Meda.
Ma la tradizione è una parola strana, perché la tradizione nasce da tradire, per cui o una o l'altra, ecco.
Benissimo, allora
ricordiamo l'appuntamento domani al Teatro Civico di Castello con Gianluca Medas. Sarai lì anche la prossima settimana con un altro spettacolo, vogliamo anticiparlo?
Sant'Efisi il 26 o il 27, se non ricordo, comunque il venerdì racconterò la storia di Sant'Efisi, ma questa io la racconto ormai da 20 anni nel cortile del municipio di Cagliari, ormai è diventata tradizione anche quella, cioè la storia di Sant'Efisio nella storia.
Benissimo, allora noi ringraziamo Gianluca per essere venuto a trovarci, continuiamo con questa nostra trasmissione, sono arrivati nel frattempo anche altri ospiti e parleremo di commercio, parleremo di attività appunto commerciali in città e della crisi che c'è in giro e dei modi per cercare di contrastare la crisi anche in questo settore importante che è il settore del commercio cagliaritano, e poi parleremo di jazz perché domani e dopo c'è un omaggio a un grande jazzista cagliaritano del quale sentiamo una grande mancanza che è l'amico Billy Secchi e c'è un evento organizzato in sua memoria da tanti artisti, è venuto a raccontarcelo qua Stefano Fratta. Andiamo avanti con la scaletta, io ti ringrazio Gianluca.
Grazie.
Alla prossima. Ciao,
ciao Gianluca,
prossima.
Grazie. Fate le 19.30, in questo momento siete sempre all'ascolto di Radio X, questa Extra Live con Sergio Benoni e Andrea Prost al microfono e un altro ospite col quale in questi prossimi minuti faremo un bilancio di una cosa che è stata veramente bella dal mio punto di vista, dal punto di vista un po' di tutti. Devo dire, chi è rimasto in città, molti, quest'estate hanno potuto godere di un corso Vittorio Emanuele libero dalle macchine e pieno di gente, di tavoli, di gente che aveva voglia di stare all'aria aperta. Benvenuto a Roberto Bolognese.
Bolognese, sì, questa volta non sbaglio, l'ho chiamato Bolognesi, l'altra volta mi ha fatto
mi
nero.
Mi ricordavo, perché noi abbiamo avuto un appuntamento per presentare l'iniziativa all'inizio della stagione.
Di cui adesso... Radio X è stato media partner, ricordiamocelo, certo. Abbiamo raccontato settimana per settimana il programma, anche perché la cosa interessante di questa rassegna è che non si limitava a mettere i tavolini per strada e a chiudere, diciamo, al traffico le strade, ma c'era un tentativo, uno sforzo di dare una tematizzazione a queste serate. Buongiorno Roberto, bentornato a Radio X.
È un piacere anche per me, è un piacere anche per me. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, facciamo un bilancio. Come è andata questa manifestazione, questa iniziativa?
Direi dal bene al benissimo, sicuramente, a star sentire sia gli attori principali che erano i commercianti e i ristoratori del Corso Vittorio Emanuele, ma perché no anche i residenti e i turisti che sono stati i fruitori principali di questo progetto che faceva della pedonalizzazione del Corso Vittorio Emanuele l'asse portante. Come ha detto poi l'amico prima, con dei temi specifici, si è iniziato da un qualcosa di abbastanza sacro, tra virgolette, come poteva essere Letti di Notte, di cui non smetteremo mai di ringraziare abbastanza l'amico Patrizio Zurru.
Lo salutiamo anche noi, un amico collaboratore della radio, Patrizio,
assolutamente
di vecchia data.
Persona splendida, un tema assolutamente condivisibile che deve essere ripreso, perché no, in un format anche più allargato. E quindi felici e contenti di essere collaboratori dell'amico Patrizio in questo progetto molto ambizioso. Quindi siamo partiti da un qualcosa di molto appetibile come la famiglia di cultura che c'è a Cagliari, per poi approdare a
cose anche più popolari,
sì,
alla portata di tutti. Avete fatto una serata per i bambini,
esatto, i bambini con il Mascaredda, se ringraziamo l'amico Tonino, cioè. Ma ci sono stati vari temi, ecco, in un format abbastanza naif, mi passi il termine, però assolutamente
però che funziona.
Gradito. Sì, assolutamente gradito, e vogliamo ricordare anche dei costi assolutamente contenuti. Abbiamo fatto 19 serate e, se i numeri non mi ingannano, con una media di almeno 6-7 mila presenze, abbiamo sforato le 100.000 presenze, quindi non è una cosa,
ecco,
da
gli
poco.
Esercenti sono contenti? Sono i vostri iscritti, associati, sono contenti?
Guardi, io uso un termine, secondo me entusiasti è riduttivo nel momento in cui rilanciano e dicono quando la prossima, ma la prossima dicono parlano già d'autunno,
certo.
Per poi parlare di Natale, purtroppo,
certo.
Ci scontriamo con un qualcosa che a Cagliari è assolutamente un pane molto raro, è la parola programmazione. E
sì,
con questo non voglio assolutamente accusare nessuno, perché mi rendo conto poi che a livello istituzionale non dobbiamo smettere di ringraziare mai il comune nella
persona. No, si fanno dei grandi sforzi, esatto. Però il problema è riuscire a fare le cose per tempo, per farle meglio. Faccio un esempio molto banale: noi l'anno scorso siamo stati partner vostri, dei commercianti e del comune, in un'iniziativa natalizia che credo sia andata molto bene, che è stata quella di fare la radio in diretta dalle strade di Cagliari per aiutare la gente a fare gli acquisti in città invece che andarli a fare a Santa Gilla o da qualche altra parte in una città mercato. L'iniziativa è andata molto bene, noi siamo stati molto contenti di come è andata e abbiamo anche sentito da parte dei cittadini un ritorno positivo. Abbiamo più di 5.000 cartoline con idee per la città che abbiamo raccolto in giro con i nostri radiociclisti, ma oggi che è fine settembre ancora non sappiamo nulla della prossima manifestazione, del prossimo Natale, e siamo a 3 mesi. Se la vogliamo fare meglio di come è stata fatta l'anno scorso questa iniziativa, a questo punto ci dovremmo sedere attorno a un tavolo, ragionare insieme per cercare di fare qualcosa in più, e invece ogni volta si finisce a fare le cose all'ultimo momento,
ma anche se non in più di fatto comunque
meglio più costruita,
più
cercare di fare tesoro anche delle cose.
Allora possiamo chiedere a bolognesi quali sono stati per esempio i punti forti, li abbiamo detti, insomma i cittadini tutti contenti, gli esercenti anche, e chissà quanto ce n'è bisogno di questo periodo, che gli esercenti siano contenti, i cittadini anche, ma ci sono stati dei punti deboli in questa, al di là della programmazione, va bene, ma in atto durante lo svolgimento delle manifestazioni qualche cosa che si può migliorare, così, che le viene in mente?
Intanto mentre scorreva il titolo della sua enunciazione mi ricordo una canzone di Claudio Lolli, ho visto degli zingari felici, sublimandola, mutuandola, ho visto dei commercianti felici, quindi una cosa
non è poco.
Assolutamente no. Bene, presto detto, sicuramente nella parola tanto abusata e molto inflazionata come sinergia c'è la risposta a quanto lei mi dice. È chiaro che non si può lasciare l'incombenza di un'organizzazione, di un qualcosa di così ambizioso come la soddisfazione delle idee desiderate dei commercianti solo al comune. Ci sono degli enti costituiti come la Camera di Commercio che devono essere coinvolti assolutamente, perché no? L'autorità portuale, l'aeroporto di Cagliari, la provincia di Cagliari, tutti gli enti che hanno a che fare con il turismo e l'accoglienza. I lavori pubblici per quel che riguarda l'infrastrutturazione di certe cose, vedi parcheggi e pulizia e quant'altro. Ci troviamo poi di fronte a un qualcosa che ha a che fare più con l'iniziativa del singolo assessore, e ringrazio per l'ennesima volta Barbara Giolas e Enrica Puggioni che ci hanno messo parecchio del loro, perché no anche una delle dirigenti che veramente ci è venuta molto incontro, facendo i salti, i tripli salti mortali per barcamenarsi attraverso le varie leggi che sono da Lacciuoli per la stesura di permessi, ed è assolutamente la dirigente dalle donne per la prima volta. Guarda, mi posso allargare, certo, per fare nomi e cognomi, ma sono ringraziamenti dovuti. I problemi stanno soprattutto lì, perché per avere dei permessi abbiamo speso una marea di quattrini in Marche da Bollo. Qua all'altra parte del vetro c'è il mio direttore Nicola, che è quello che assolutamente dovrebbe.
Ecco, c'è un telefono che sta.
C'è un telefono che è sua. Che scricchiola in sottofondo.
L'abbiamo, no.
E niente. Ci sono stati dei problemi che avevano a che fare con soprattutto l'organizzazione.
Allora facciamo così, mentre cerchiamo il telefono misterioso, mandiamo un altro brano musicale, poi torniamo a parlare di questa bella iniziativa che ha coinvolto i commercianti del corso a Cagliari. Nuovo ingresso nella rotation di Radio X, ti piace Prost?
Moltissimo,
Rafael Sadik.
Con questa musica io ci vado a nozze.
Vedi? Allora, continuiamo a parlare di commercio a Cagliari, di questa iniziativa estiva che è durata tutta l'estate, è iniziata a fine giugno, giusto?
Inizi di luglio, 19 serate.
Sono molte.
Sì.
Devo dire, io voglio dire la mia, da cittadino, insomma, contento, felice di uscire, anche perché, adesso stavo pensando mentre lei parlava, che il corso, rispetto ai giri consueti del Via Garibaldi, Via Manno, una volta Via Dante, adesso Via Dante fa un po' tristezza vederla con tutti quei negozi chiusi, però vabbè, il corso è sempre stato un po' la parte un po' più dimenticata,
emarginata.
Sì, sì. Usiamo la parola giusta. E invece vederlo pieno, non di macchine, ma di tavolini, di gente che stava per strada, andare coi bambini per esempio, a me è capitato di dire usciamo stanotte dopo il mare, dopo la spiaggia, andiamo al corso, e i bambini non hai l'angoscia che te li falci una macchina.
Ho visto delle fotografie bellissime, tra l'altro dovreste organizzare o una mostra o un sito per farle vedere, perché veramente si percepisce da quelle fotografie cosa vuol dire un quartiere vivo, pieno di gente, col piacere della passeggiata serale, con i papà in vacanza che si prendono i figli per mano e vanno a passeggio. C'è veramente una bella atmosfera
anche
in quelle
poi
foto.
La città, la passeggiata si poteva allungare proseguendo poi per la marina, oppure venendo dalla marina si allungava verso il corso.
Ma la cosa curiosa è stata che noi abbiamo recepito quelli che erano i desideri della base, cioè i ristoratori e i commercianti. L'amico Emanuele Frongia non ha fatto altro che coordinare, ha avuto anche l'intelligenza di raffrontarli anche con i residenti, perché ricordiamo che la cosa non è a uso e consumo dei turisti o di chi viene a solazzarsi per Gaglia. Certo. I primi a fruirne sono i residenti.
Guardi, quando, l'esperienza quando di Marina, i turisti vedono una città così, certo, ci si allarga il cuore a tutti, no?
Sì, sì, sì.
20 anni fa, 30 anni fa, dicevamo, andavamo in qualunque altra parte del Mediterraneo o d'Europa e dicevamo, tornavamo a casa una tristezza infinita, le saracinesche chiuse perché era
luci festa, basse,
le luci basse, dicevamo, ma perché noi no? E adesso finalmente ci siamo, no?
Guardi, io sono convinto che con dei piccoli aggiustamenti, che so, l'orario, il volume, cioè tutte quelle che possono essere state delle criticità, poi ben venga anche un confronto con i residenti, anche con i più intransigenti, i più tradizionalisti, i più radicali, mettiamola così, ben venga un confronto, poi eventualmente si mettono, si limeranno quelle che possono essere state le criticità e si troverà una media tra le loro richieste e le nostre, cioè si troverà un punto d'incontro. D'altronde partiamo dall'esperienza di Marina, che qualcosa l'ha detta,
certo.
I valori, il valore di quegli immobili, io voglio ricordare che molti residenti sono anche proprietari, quindi hanno visto crescere assolutamente anche un valore nell'arco di pochi anni, proprio perché
grazie alla vita, alle attività che si sono sviluppate dentro il quartiere.
C'è un uso, poi magari bisognerebbe fare un po' di corsi di educazione civica.
Questo è un discorso che vale sempre, certo, per qualunque quartiere,
certo,
della città.
È ovvio, questo è ovvio.
Io sentivo prima Roberto Bolognesi, mi raccontava mentre stavamo ascoltando la musica, che la prossima iniziativa che loro hanno in cantiere nasce proprio dalla proposta di alcuni commercianti che si sono uniti in qualche modo a questa iniziativa. Quindi c'è, come dire, si fa scuola poi alla fine facendo queste cose, no?
Guardi, è fisiologico che in progress, quando nascono queste cose, c'è sempre il partito degli avventurosi che si buttano.
Ci sono quelli un po' più scettici,
poi ci sono i contrari. A noi fa piacere notare che c'è, io prima parlavo della parola redenzione, rifacendomi a un qualcosa di assolutamente religioso che abbiamo,
attuale,
per rimanere in tema. Va bene, diciamo che qualcuno dei contrari, proprio dei più contrari,
di quelli che inizialmente erano contrari,
ma diciamo, adesso si è buttata a capofitto, anzi ci stimola a fare la successiva breve, tant'è vero che l'idea sarebbe quella di cogliere l'occasione delle finali della Fed Cup con i russi che verranno a Cagliari, mm-hmm, e un venerdì e un sabato, il 2 e il 3. Per noi sarebbe l'ideale.
2 o 3?
2 o 3? Novembre.
C'è di mezzo il ponte, c'è quella.
Sì, si potrebbe eventualmente pensare un fine settimana, non disturbiamo i residenti, tra virgolette, quindi un venerdì, un sabato, una domenica. Eventualmente il sabato e la domenica si potrebbe pensare di pedonalizzare in modo diurno, sottolineo, il corso, sempre quei tavolini fuori, perché la mossa vincente è avere i tavolini fuori e mangiare all'aperto. A pranzo, i tavolini fuori, non sarebbe malvagio se il clima lo consente, o perlomeno se il clima non lo consente, fare un evento che abbia a che fare con le nostre tradizioni, in modo da dare un'immagine, una cartolina della Sardegna a questi turisti russi che verranno per l'occasione della Fed Cup a Cagliari.
Beh, si vorranno fare il bagno, tanto, certo, i turisti russi, quindi che problema c'è? Mettete i tavolini anche per i turisti,
sì,
russi.
Per loro anche la sera a novembre, non c'è problema.
E più là ci piacerebbe parlare del Natale, perché no, il Natale che su Cagliari è vissuto in una maniera un po' diversa da quanto non sia vissuta nel continente, fare un Natale che richiami un po' la tradizione del mercatino natalizio con le casette in legno, con gli artigiani tipici che vendono i loro prodotti.
Una specie di Piazza Navona, insomma.
Sì, ma un qualcosa che richiami un po' il Bressanone, Trento, non dico scoppiettando in una maniera lineare, però insomma mettendoci poi del nostro e modulando a seconda delle esigenze, delle caratteristiche delle nostre tradizioni.
Va bene, noi siamo qua per raccontare le vostre iniziative, per dargli risalto e per affiancarvi quando fate delle cose che riguardano la città come quella che avete fatto quest'estate. Io ringrazio Roberto Bolognese e abbiamo ancora un ospite.
Giro, altra cosa,
altro giro nel
un
frattempo
disco per fare il cambio di ospite. Grazie,
esatto,
Roberto,
esatto,
Bolognese.
Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori.
Lasciamo sfumare la voce di James Blake, To the Last, anche l'ultima canzone, credo, della nostra scaletta di quest'oggi.
Sono perché le 19.49, quindi grosso modo siamo quasi
e ci vogliamo riservare tutto il tempo a disposizione per chiacchierare col nostro amico Stefano Fratta, che saluto. Ciao Stefano.
Ciao Sergio. Ciao. Saluto gli ascoltatori di Radio X e anche al mio fianco un graditissimo reincontro in radio dopo qualche annetto.
E vedi in che radio, qua Radio X si fanno sempre degli, fanno delle carambate terribili
in radio, perché poi noi ci troviamo qualche volta, siamo trovati anche da altre parti, ma qui è molto più divertente.
Ecco, il microfono e le cuffie è un'altra cosa.
E poi insomma ci ricordiamo i tempi in cui eravamo dei garzoncelli ed eravamo a Radio Flash.
Ecco qua.
un altro. Questa settimana è stata la settimana della nostalgia di Radio Flash, con Abate qua.
Io questa volta non
abbiamo
ho detto
fatto
nulla.
Le foto ricordo. Devi vedere che figo Prost nella foto ricordo con Abate. A fare un sacco di like su Facebook.
Nostalgia brodaglia.
Senti, invece parliamo di jazz, di buon jazz, perché sei venuto qua come portavoce di un'iniziativa che si svolge a Nuraminis.
No, a Soleminis.
A Soleminis, vedi, ha fatto casino. Sì.
Vabbè, sempre
Soleminis.
Hai sbagliato
perché non abbiamo il nuraghe, ma abbiamo il sole nel benissimo. Cuore, il sole nel firmamento. Proponendo questo Memorial Billy Secchi dedicato e organizzato appunto in memoria di Billy Secchi. Per chi non lo conosce, per chi non l'ha conosciuto, voglio dire che è stato il più grande batterista della Sardegna, praticamente il fondatore del jazz,
del suonato, movimento jazzistico moderno in Sardegna,
del movimento
diciamo.
Jazzistico moderno del jazz, diciamo, suonato sul serio, con intenzione, applicazione, con insomma, con un certo tipo di spirito che poi ha prodotto tante altre cose. Insomma, è stato uno, diciamo, un elemento dei fondatori, di quel gruppo dei fondatori. È scomparso nel 2005, lasciando un grande vuoto nell'intero ambiente e ovviamente
in tutti
noi
quelli che gli vogliono bene, che gli hanno voluto
che
bene,
gli hanno voluto bene nella sua famiglia e in tutti. E diciamo, da subito è stato un moto spontaneo ed è stato ricordato ogni anno con diciamo una festa che si chiamava Viva Billy, che è stata fatta la prima volta forse a Cagliari e poi a Cheremule, che è il paese della moglie di Roberto, Roberto Billy Secchi, diverse volte, per poi trasferirsi dall'anno scorso a Soleminis, ma non per caso, ma perché Billy abitava a Soleminis gli ultimi mesi, purtroppo, della sua troppo breve esistenza, e lì abita ancora appunto Gabriella Carta, la moglie di Billy, le sue bambine, insomma. E quindi è sembrato giusto la comunità di Soleminis.
È il suo posto, è il posto che lui aveva scelto.
Esatto,
diciamo.
È la comunità, devo dire, di Soleminis, l'amministrazione comunale, hanno inteso insomma raccogliere questa proposta con un grande entusiasmo, con un sostegno veramente, con una dedizione bellissima, e quindi la cosa ha funzionato. L'anno scorso è stato un evento egualmente di grandissimo successo, con Paolo Fresolo, il tetto di Paolo Carrus, e Stefano Danna, Gianni Comà, anche altri, insomma, altri protagonisti della scena. È avuto una serata talmente bella che ci si è ripromessi non solo di ripeterla, ma di programmarne una doppia.
Di raddoppiare.
Esatto.
Allora, siccome ti sei portato degli appunti su un poster 100x70,
esatto,
che, insomma, ormai. Allora, apri la tovaglia e raccontaci cosa c'è nel programma della manifestazione di quest'anno.
Allora, a Soleimis c'è cosa? Innanzitutto, dove? Piazza Fontanesuso, che ci si arriva proprio dritti, anche vicino al trenino, perché dovete sapere c'è il trenino delle complementari che porta lì. In ogni caso, Soleimis è vicinissima a Cagliari, magari non è molto nota, ma è al centro del Parteolo, è vicinissimo a Doleanova, a Serdiana, a Donori.
Zona di vino buono, bella zona campagna di olio
anche,
buono,
e anche di gente, insomma, con
gente
belle,
toga,
di gente toga con belle
quindi
idee.
Insomma, in mezz'oretta si arriva, dai.
Ma anche meno.
Sì.
Ok, arriviamo a Soleimis, a Piazza Fontanesuso, opportunamente allestita con banchetti, produzioni locali, eccetera, eccetera, e inizia alle 7.
A che
7,
ora suggerisci di arrivare?
Insomma, alle 7, quindi prima
al
del
primo
tramonto,
fresco, diciamo,
al primo fresco, diciamo, prima del tramonto.
Banchetti se magna?
Se magna bene.
Beh, Billy, tra le tante cose, era anche un buon gustaio. Tra le tante cose, tra le tante virtù che aveva, era anche quella di saper mangiare.
Assolutamente. E dicevo, e inizia proprio con un amico di Billy, che da Billy appunto ha preso una spinta per approfondire il discorso delle percussioni, anche se si è dedicato specificamente alle percussioni africane. Ed è Giorgio Del Rio, però non è col suo progetto più noto, che è quello dei suoni dell'Africa e delle percussioni africane, ma è di un progetto nuovo che si chiama Serendip, che, vabbè, adesso lasciamo perdere la storia di Serendip. Comunque, casualmente assembla, per una coincidenza fortunata del caso, delle voci, quattro, e poi che sono Manuel Cosu, Eva Pagella, Alice Madeddo e Giampiero Boi, poi al basso Fabio Useli, alle tastiere Michele Brandini, alla chitarra e al violino Maurizio Marzo, chiaramente le percussioni ed everything il poliedrico Giorgio Del Rio, e questo è l'act di apertura.
A seguire
c'è un mediometraggio che verrà proiettato. Il mediometraggio è il bellissimo documentario Storie di Pugili, compilato, diciamo, preso
Enrico
da
Pau.
Enrico Pau. Enrico Pau, che è una persona straordinaria, un regista, una persona di grandi idee, che ha costruito questo, già, diciamo, quasi 14 anni fa, credo, questo mediometraggio, partendo da documenti d'archivio dell'Istituto Luce
e interviste ai veri pugili,
a 7 pugili dell'era d'oro del cazzotto
a Sasarda,
quando i pugili, insomma, si facevano rispettare e anche temere internazionalmente,
a livello mondiale, europeo. Sì.
Insomma, il pugile sardo fiera Calincuno.
Il peso mosca sardo faceva male, diciamo.
Pitichedo,
ma consistente.
Ma consistente. E quindi, insomma, questo è il film Storia di Pugili. Perché viene proiettato? Perché la musica è stata fatta dal grandioso chitarrista Massimo Ferra, grandissimo amico di Billy, grandissimo amico di Billy
dalle scuole medie,
comunque sono testimoni sicuramente, perché erano grandi amici già ai tempi del liceo, e tra l'altro forse anche, così dice la leggenda, il responsabile primo del nomignolo Billy.
Ah, ecco,
peraltro, vedi. Credo che Billy, se non vado sbagliando, si chiami Billy grazie a Massimo Ferra. Billy, appunto, che si chiama Roberto, hanno fatto assieme questa colonna sonora, che tenderei a sottolineare un particolare, è particolarmente originale, perché pur commentando una storia eroica di pugili, quindi sudore, cazzotti, coraggio, non è per niente né come dire magniloquente, pomposa, no? Come sono le colonne sonore,
certo,
di Rocky.
Qua c'è molta ironia in questo lavoro, c'è molta cagliaritanità in tutti i sensi.
Ed è molto bello, perché questa è tenuta, questa musica, su toni, non dico intimisti, ma comunque molto, estremamente contenuti, estremamente pensati, una cosa molto elegante, molto raffinata, e avremo modo di apprezzare anche la musica di questo bel film. Successivamente c'è l'ottetto di Paolo Carrus, che comprende insomma alcune delle star jazzistiche della...
altro fratello acquisito di Billy.
Assolutamente, assolutamente. Paolo Carrus, cosa dire di Paolo Carrus se non che è un capo orchestra internationally renowned, no? Lui è veramente lodato e recensito in termini favorevolissimo. Vi invito, chi vuole fare la prova, a andare nel miglior, nel più grande sito di musica del mondo, cioè allmusic.com, per cercare Paolo Carrus.
Paolo Carrus.
Digitate Paolo Carrus e vedete che c'è chi, non critici di primo pelo, paragona Paolo Carrus a capi orchestra assolutamente leggendari, insomma. Per cui questa è già per roba fatta molto molto tempo fa, proprio con Billy, tra l'altro. L'ottetto è la sua ultima creazione, lui la interseca con la presenza poi di Massimo Tore, che è il bassista aggiunto, che si scambia con Salis, con Corrado Salis, che faremo, comunque faremo, cioè faranno, diciamo, questa alternanza con Lucia Fodde, la cantante elegantissima, preparatissima, super jazz, che sarà sul palco per fare qualche brano con l'ottetto e poi con in quartetto, appunto, con Paolo Carrus, Massimo Tore e Sandro Garau alla batteria, uno degli allievi, possiamo dire, in qualche modo, comunque dei prosecutori di Billy di maggiore spessore. Successivamente finiamo in gloria, perché arriva da noi il Papa della batteria, il Papa della batteria in Italia, che è Roberto Gatto.
Questo non tutto in un giorno, eh.
No, no,
sì,
questo tutto in un giorno.
Ci deve ancora raccontare, sabato, se ci deve raccontare ancora la domenica.
C'è cosa, perché sabato, appunto, chiudiamo con Roberto Gatto. Roberto Gatto, quartetto con Stefano Danna al sax, Alessandro Di Liberto al piano, grandissimo pianista, raffinatissimo.
Compagno di scuola mio.
Fenomenale persona, colta e veramente di grande qualità. Contrabbasso, il rocciosissimo, nonché assolutamente richiestissimo, contrabbassista algherese Nicola Muresu. Ovviamente alla batteria, come abbiamo detto,
il gatto medesimo.
Il gatto medesimo, che insomma è the cat della batteria in Italia, assolutamente.
Riesci a farci una sintesi stringata della seconda giornata, Stefano? Perché siamo già quasi oltre la durata del programma. Dai.
Domenica iniziamo con l'Arioso, quartetto Arenara, quartetto famosissimo, bellissimo, con Alberto Susnik.
Quindi, stesso Lai, orario, arrivo in trenino, aperitivo in piazzetta e cose, esatto. Poi via dalle 7 con
Arenara, appunto, Luigi Lai, Alberto Susnik, Paolo Mereu e Matteo Marongiu, bellissima musica, grande respiro. Giorgio Murtas, quartetto, con Ignazio Secchi alla batteria.
Ignazio, ovvero il fratello di Billy.
Esatto, nonché fratello grande Billy, nonché primo batterista della famiglia.
Ispiratore della scelta.
Primo batterista
della
famiglia, devo dire.
Di Billy.
Esatto, sì. Esatto. E poi ancora, ecco, Mauro Mulas al piano, alle tastiere Maurone Mulas, che è una garanzia assoluta. Oltretutto ospite Massimo Carboni da Sassari. Massimo Carboni, che è un sassofonista assolutamente meraviglioso, con un suono bellissimo. Successivamente il progetto Hard Up di Andrea Morelli, con Andrea Morelli e Massimo Masospano, un trombonista, Mauro Piras e la batteria di Alessandro Garau, per appunto il bel progettino Hard Up del, diciamo, del immancabile Andrea Morelli al sax tenore, gran bella cosa. E poi per finire di nuovo in gloria con un amico di Billy, che anche lui ha un legame con Cheremule, tra l'altro, esatto, essendo Enedina la moglie di Favata, nonché anima organizzatrice di musica sulle bocche, lo diciamo,
anche lei di
Cheremule, di Cheremule, amica di infanzia di Gabriele. Ecco che arriva Enzo Favata, Decoder, applaudito in tutti i festival di tutta Europa, da Edimburgo a dovunque, a Seudurgel,
al Polo Nord, alla Norvegia, dove è stato da poco.
Da Capo Nord
a Capo Teulada,
da Cardedu a Siniscola, Enzo Favata con il progetto Decoder, la batteria di Uti Gandhi, batterista furlano ma furlindiano, la chitarra meravigliosa di Marcello Pegin, che vi assicuro, se non l'avete sentito, andate a sentire Marcello Pegin,
poi parliamo
di chitarrista, e il fantasioso, insomma, sulla cresta dell'onda assolutamente, bassista tra i numeri uno in Italia, Danilo Gallo. E questo è il progetto Decoder di Enzo Favata, con quale concludiamo in gloria le due serate.
Cioè,
in
se amate il jazz, se volete trascorrere un weekend un po' diverso da quello che passa il convento, anzi la curia, andate a Soleminis e rendete omaggio al grande Billy e alla sua musica e al jazz.
E mentre Stefano riavvolge il suo lenzuolo da dove ha desunto tutte queste notizie, mancava una notizia, presenta Stefano Fratta, questo lo dico io, non l'ha voluto dire.
Beh, si vede che il ragazzo ha studiato, è preparato.
Certo. Il ragazzo ci prova, insomma, io non so se sono capace, se sono adeguato, io me lo chiedono.
Ma
lo faccio,
sì, ma vai,
quando
vai.
Non mi tirate i pesci,
non solo non ti tiriamo i pesci, ma ti tiriamo dalla nostra, perché Stefano Fratta deve venire qua a Radio X prima o poi a fare un programma di jazz. Io lo sto cercando di convincere da un po' di tempo. Troverai il tempo quest'anno per venire a fare un programma jazz su Radio X, Stefano?
La risposta è sì. Adesso bisogna vedere quando, ma presumo più prima che dopo.
Benissimo, bella, questa risposta, è bella, una bellissima risposta.
Senti, invece, a che ora inizia ogni giornata?
Alle 19.
Alle 19. Il programma è molto nutrito in tutte e due le giornate.
Sì, sì,
si
e poi
presto.
Ci si può nutrire sul posto, quindi possiamo cominciare.
Si può nutrire, si può bere, si può tornare in treno, che non è poco, perché voglio dire, se magari si può tornare in treno. Chissà, si può
non lo so, se si può, sì, onestamente. Però il problema è questo:
se non dormite nelle panchine di Solemini, se trovatevi un amico che non beve.
Se da parte del pubblico presente, nutrito, è appunto contento, verrà una spinta motivazionale forte, io so che alla cima, al vertice apicali delle ferrovie della Sardegna complementari, c'è gente che al jazz ci tiene, che all'arte ci tiene, gente aperta,
fatto un convoglio
e
speciale.
Quindi potrebbe anche farsi un convoglio speciale che ci riporti la gente a Piazza Repubblica almeno per questa cosa.
Ma questo è un altro film.
Scusate, apro una piccola parentesi. Sì. Stasera si è concluso, perché si è svolto durante tutto il giorno, un esperimento che è una masterclass di batteria e Jazz Life, tenuta dal maestro Gatto nella sala, insomma, una cosa riservata, non tantissimo.
Sempre lì a Soleminis?
No, è stata fatta quest'anno presso lo studio del maestro Carrus.
Okay.
L'idea nostra, l'idea della Billy Secchi Eventi, che insomma è il cuore dell'organizzativo, con il sostegno del comune di Soleminis, che Dio lo benedica, è di fare un certo tipo di masterclass e poi produrre magari e organizzare un premio per le migliori composizioni, comunque organizzare delle masterclass a Soleminis con questi artisti che vengono per fare appunto... non solo una
residenze artistiche, diciamo,
ecco,
dai,
non solo
è un bel
una
posto
produzione
da stare.
Certo, non solo una produzione spettacolare, ma proprio una cosa che sia un volano di sviluppo, di conoscenza, di amore per la musica, il jazz e anche per la socialità
e anche per il territorio, perché comunque poi questi ragazzi che vengono mangiano, consumano, cercano alberghi, bed and breakfast, quindi
il
può
Parteolla è da scoprire, è certo. Fantastico.
Il Parteolla è inteso come regione, va bene, non come anche come vino,
anche come bottiglione, però
assolutamente no.
Comunque comportati bene sul palco, ho visto il main sponsor, ti conviene comportarti bene.
Assolutamente, perché uno del main sponsor è il favoloso Ovo Pollo, che
Ovo
è colà. Che colà appunto produce e chiaramente come dire, mette a disposizione dei critici più feroci una scorta di munizioni.
Ragazzi, io ho la sigla che sta pulsando sul monitor.
Allora,
buon weekend a tutti voi. Ciao Stefano, in bocca al lupo. Ciao,
grazie,
Andrea.
Grazie.
Ciao,
e venite a Soleminis domani e dopodomani.
Assolutamente.
Ciao. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.